il vostro Frankenstein.
Io sono il conte Dracula, ulala.
Io sono l'uomo lupo famelico.
Siamo così strani ma con molta umanità.
Sono buono e stritolo.
Io bevo il pomodoro.
Se c'è la luna piena sai che il resto vi farò.
Ogni mezzanotte l'orologio fa di don. 12 ritocchi per i vostri fa di don.
Carletto dov'è?
Al basso largo scritto dai Carletto.
Arriva!
Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di me.
Io sono il conte, puoi contare su di me.
Buon appetito, si va tutto a tavola.
Topi, ranocchi e ragni, poi vignè. No, non siamo angeli, ma vogliamo su. Quando c'è la luna piena, il cielo si fa tutto blu.
Sono un uomo lupo.
Sono il vostro Frankenstein.
Io sono il conte, con tavola, via là. Carletto dov'è?
Al passo largo stretto dai Carletto dentro caffè.
L'alcomo stricciandogli!
Ogni mese è nato l'oro la tocca di no. 12 ritocchi per i vostri palidon.
Questo nuovo appuntamento di Siamo la Futta, passiamo un momento,
sì,
vostro, no,
sì, sì, no, perché si è dovuto fare il sistema attimo i settaggi, sì, sì.
Bentornati da Nicola,
Francesco,
da Silvester,
Nicco.
Oggi chi ha cambiato nome, si chiama Nicco,
Proviamo.
Sì. Oggi ti chiamano sempre Nicco, va bene?
Nicco.
Diciamo anche chi ci ascolta che cambi nome, no?
Sì. No, così. No, Nicco, Nicco, ricorda, 2C.
No, oggi sentiamo, ragazzi, quelle serie, cioè,
speriamo, siamo qui, sì, sì. Dopo l'ultima siamo, puntata.
Siamo in 16, 20, non lo so, 15,
mi sa 15, sì, 15.
Ah, presentiamo gli ospiti di oggi che sono dei miei amici Clown e poi anche due scrittori, è un ritorno. Per te il debutto, infatti siamo super emozionati, stanotte non hanno dormito niente, stamattina hanno preso 40 variani, non scherzo, no? E due invece per due un ritorno. Partiamo prima da chi è debuttante.
Mi sembra giusto.
Bravo. E saluto Fanta, Jimbo e Ostiglio. Vedete, ma chi sono questi tre nomi? Sono te miei amici Clown che hanno fatto da poco il corso Clown. Hanno anche un nome vero, lo vogliamo dire oppure possiamo dire, no?
Sì, sì.
Sì, sì.
Raffaele,
Filippo,
Serena.
Il cognome non lo diciamo, sono molti, no, basta il nome, infatti. E poi abbiamo ritorno Matteo, ciao Matti.
Ciao Nicola, grazie per essere qui. Amico. Sì, ho portato il mio amico, collega di casa editrice.
Marco, ciao Marco, grazie per essere. Che ti presenta il suo libro chiamato Libro Nero, giusto?
Sì, esatto.
Dopo ne parliamo bene, per bene, insomma, tutto, nella storia e tutto quanto. Con le notizie strane dopo le troviamo, adesso iniziamo con...
Sì, abbiamo quel brano di Neil Young scelto da Nicco quest'oggi.
Prima che possono ascoltare.
Yes. Possono ascoltarci. Vai. Su www.radiofonica.com, ricordiamo che è scritto con il PH, e possono ascoltare la trasmissione in podcast a partire da domani, così come tutte le trasmissioni pregresse, qualora ve le siate perse oppure vogliate semplicemente riascoltarle.
Perfetto, oggi fino alle 17, mi raccomando.
E non 17.30, ecco, l'ultima volta era il tuo compleanno, ha fatto uno strappo.
Ma poi perché adesso, quando sono tanti ospiti, bisogna un attimo allungare, quando siamo in modo giusto, invece abbeviamo.
A fisarmonica.
Andiamo così.
Andiamo con la musica. Andiamo con Emiliano e noi torniamo tra poco.
A dopo, vai.
Well, it's nice to play here in Massillon. It's nice. Soldiers and Nixon coming, we're finally on our
ancora gli altri web www.telefonia.com fino alle 17.
Fino alle 17.
Ma prima di intanto presentiamo l'ospite speciale, me l'ho scordato, vai Nicco.
È con noi Dario, il giovane Dario.
Ciao Dario.
Ci un applauso insieme.
Ma forse un 21, no?
No, no, interista.
Se no, cioè, ma, un po' immaginare.
Ma ecco perché in radio, allora, che vero Nick?
Il 21 dice adesso.
Beh, noi parliamo di calcio perché io sono in tensione per stasera, quindi.
Ah, c'è Debbie? Che ti fico, ma Lazio?
Udeba.
No, non so, dai,
chi vince, dire? Chi vince.
No,
si può dire, si può dire. Tifi?
Lazio.
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 Okay. No, vincete, dovete vincere stasera, lo dice l'interista.
Grazie.
Pareggio, allora, pareggio.
Basta non perdere. Allora, prima di iniziare con le domande, una notizia strana che ho trovato. Un pensionato in Cina, tutti in Cina gli becco,
si becco. Sì, o Cina o Stati Uniti.
Di 68 anni, poi iniziamo con le domande. Ha trovato un costume da leopardo aderente, vabbè, e fin qui, dotato di code a orecchie a punta. Va bene. Però dice uno:
coraggio nel metterlo.
Questo, trova questo costume. Utilizza questo costume per esercitarsi in piazza nel fare esercizi di stretching vestito da leopardo. Adesso dico una cosa. Tu trovi un vestito da leopardo, ma non puoi tenere una casa e fare esercizi di stretching a casa tua invece di andare in piazza, insomma, come se andassi in piazza a Perugia sulle schede dell'uomo, vestito da leopardo e metti a fare ginnastica.
Beh, devo dire però che ho visto delle immagini della settimana della moda che c'è stata a Milano, ho visto gente anche più stravagante di quello che mi stai descrivendo tu, ho visto gente vestita in modi che voi umani, diceva,
non possiate. E fa da ben 18 anni, quindi
questa è la notizia.
Sì, no, va bene, quindi fa i verticali, fa tutto, quindi
se la notizia dice dove l'ha trovato lo prendiamo anche noi, andiamo.
Ma mi sa che in Cina, se vuoi andare in Cina mandate i toni un giorno, insomma.
C'hanno piante che fanno costumi
in Cina, non si annoiano, cioè veramente no, sono, ne trovano sempre una,
sono una fonte di belle notizie,
assolutamente. Va bene, il mondo è bello perché è vario. Iniziamo con le domande, prendiamo i nostri
pronti,
vai, dai, che domande facciamo per noi?
Difficili, io inizierei subito con le difficili,
quindi
il senso,
no, della vita, ma
ci vuole la vita, ci vuole un registro, interroghiamo
fino alle 5 basta,
cioè. Vabbè, ci provo io.
Il giovane. Iniziamo con Gisele.
Non male per Gimo, ma per tutti e te, perché voi da poco siete diventati clown, quindi avete messo una, mettete una cosa strana a naso chiamata naso rosso, giusto? Come mai l'idea di diventare più pazzi di quello che siamo nella vita tutti i giorni e quindi diventare clown? Primo che risponde e poi tutti gli altri.
Beh, una bella domanda, grazie, subito la più difficile, va bene.
Se vuoi ti chiedo quanto sei alto, però adesso alla fine.
Ma tanto siamo in radio, quindi non sei.
Bisogna dire che è chilometrico.
Diciamo.
È piccolo.
Ok, beh, diciamo che un clown si diventa, si cerca di esserlo anche nella vita di tutti i giorni, con il pensiero positivo, quindi cercare di portare un sorriso è una bella cosa e volevo provare questa esperienza.
Adesso che voglio dire.
Per me è stato totalmente un caso, perché mi ero iscritto in palestra dopo tantissimi anni e in palestra ho visto questo manifesto col corso da clown. Era un momento della mia vita un po' particolare in cui volevo fare il volontariato. E ho visto questa locandina, mi sono incuriosito, però non sapevo il mondo che c'era dietro. Mi sono sempre sentito dentro di me un po' un clown, mi è sempre piaciuto far ridere, fare casino, fare confusione. Però poi ho trovato dentro un mondo fantastico, una famiglia, ho trovato una famiglia, tantissimi amici e penso che è stata una delle scelte più belle. Poi in palestra non ci sono più andato.
Esatto.
Ma perché fanno corsi clown o perché è passata a voi?
Non lo so, la palestra mi è servita solo, ho speso 180 euro per trovare il corso da clown. Sì, esatto.
La voce di innocenza.
Sì, perché...
Ostilio?
Ostilio ha fatto questa scelta... Non lo so perché, comunque io sono partita dal mio nome che significa giornata senza nuvole, quindi ho pensato forse è arrivato il momento di portare un po' di sole a chi ne ha bisogno, in particolare a partire da me stessa, quindi mi sono messa su internet e ho trovato la clown terapia. La clown terapia ho scoperto che non è fare il buffone in generale, ma presuppone una preparazione molto seria perché poi si entrano in ambienti molto particolari dove la gente ha delle sofferenze molto forti. E infatti diciamo stiamo facendo il corso qui a Perugia e approfitto e saluto tutti i 30 clown che sono diventati noi Nasi Rossi. Allora,
un giorno faremo una puntata con 30 clown qua dentro, tanto c'entrano, no? 15 persone, c'entrano anche 30 persone.
E quindi diciamo il cammino è iniziato. Sinceramente non so se si riuscirà poi a portare a termine quello che è lo scopo, perché insomma quando poi uno entrerà in ospedale al Silvestrini, al reparto oncologia, al Chianelli, lì ci troveremo di fronte a persone.
Adesso non ci pensare.
E quindi sarà un po'. Però ecco, l'idea è stata questa, quella di portare il sorriso a dove ce n'è un po' meno. E speriamo di riuscire.
Sì, ce l'ha fatta.
Ok.
A far uscire insomma quello che era il clown che stava dentro di noi, probabilmente ognuno di noi
è lodevole quello che avete detto e quello che avete intenzione di fare, che state facendo. Però mi è venuta in mente così una curiosità ascoltandovi, no? Il corso da clown, cioè in cosa consiste esattamente, se si può dire in radio?
Domanda da 10 milioni di dollari, perché raccontarlo
durante il giorno
non si riesce.
Durante il giorno, quello possiamo dire, da venerdì a Roma, quello possiamo
dire. Da venerdì alla domenica, sì. Non si riesce a spiegare quello che è un entrare in contatto con se stessi, la prima cosa, perché prima devi conoscere te stesso, come qualcuno dice, il saggio di
Socrate, uno famoso.
Prima devi conoscere te stesso, i limiti tuoi, e poi puoi conoscere gli altri.
È una laurea in empatia, in pratica.
Sì, devi togliersi tutti gli strati che magari, no, la realtà ti ha messo, la vita ti ha
quindi
messo.
È un lavoro psicologico, sì, sostanzialmente, più che pratico.
Di connessione con se stessi. Poi ci sono anche degli aspetti pratici, perché comunque ci hanno fatto fare anche giocoleria, si facevano delle scenette, però tutte con un fine di mettersi in contatto con quello che era il tuo vero io, perché poi tu vai a contatto anche col dolore, quindi devi...
E quanto dura questo corso?
È durato 3 giorni.
Poi ci sono 100 ore.
Ci avete il prossimo iscritto,
più altri. Sì, lo vedo abbastanza interessato.
No, ma sono curioso.
Corso da clown è un corso veramente, secondo me, eccezionale, anche se uno poi non vuole fare il clown, perché ti smuove,
ti cambia
completamente. Noi ci diciamo tra di noi che il primo giorno avevamo delle facce, l'ultimo giorno delle altre facce completamente diverse, atteggiamenti.
Non avete fatto chirurgia plastica, sennò no, siamo a Napoli,
no, non siamo neanche migliorati tantissimo,
neanche andati in testa.
Ecco. Però ci si è resi conto che e le persone, perché poi dopo questi 3 giorni ci sono altre ore di corso, formazione. Di formazione, man mano la gente cambia, la gente vedi che si apre, diventa...
Lo confermo da chi ha fatto tanto tempo fa, ma è vero, quindi...
Anche tu l'hai fatto, no?
Sì, 8 anni fa, quindi spettatore mi sento molto più...
Maturo.
Vecchio, no, vecchio.
Veterano.
Forse mai maturo, si è detto vecchio, forse è un grande ostio, non ci ho pensato a maturo.
È diventato una sua amaranto.
L'ho servita.
Sì, piatto della gente. Ragazzi, curiosità?
Sì, io volevo sapere quanto della vostra vita mettete nel clown e quanto poi il clown entra nella vostra vita.
Ti ho guardato un po'.
Questa...
ritiro la domanda con uno sguardo di minaccia che ho ricevuto da ostilio.
Siamo tornati al Marzulliano.
È ostile più che ostile, era vero, molto ostile. Sto
sta guarda brutto.
No, Francesco, questa domanda per me è difficilissima, perché io faccio un lavoro, non dirò quale,
certo,
per cui quando indosso la mia divisa io divento un'altra persona per lavoro. Noi adesso abbiamo il naso rosso, fra qualche tempo ci verrà dato il camice e quindi saremo completi.
Molto presto, preparati.
E quindi quando indosseremo quel camice penso che diventeremo altre persone. Però il diventare persona nel mondo del lavoro e diventare persona nel mondo della clown terapia, che è la terapia del sorriso, è qualcosa di completamente diverso. Gli hai fatto una domanda molto molto difficile, perché portare il naso rosso nella vita di tutti i giorni non è facile. Ci sono persone come Fragolino che ci riescono, altre persone che sono i formatori, i famosi trainers, che ci riescono, quindi mi auguro che ci riusciremo anche noi giovani clown. Però è difficilissimo, perché è una condizione mentale, una forma mentis il naso rosso, quindi una volta che uno ha appreso quella forma mentis se la porta dentro, poi esternarla diventa più complicato perché spesso la gente non capisce. Infatti il primo consiglio che ci è stato dato nel primo incontro è se potete tenete per voi quello che state facendo fino a quando non vi sentite pronti per parlarne con gli altri,
perché non tutti
possono capire. Non tutti possono capire, e noi ringraziamo Radiofonica perché ci dà la possibilità, certo, di parlarne in maniera molto tranquilla tra amici. Grazie.
Vuoi aggiungere tu, Jimbo e Fanta?
Diciamo che per me è un po' più facile. Un giorno prometto andrò all'università vestito da clown a fare l'esame, vedremo come andrà.
Fatto foto,
cioè come quello che va vestito da ghepardo praticamente. Sì, uguale, già seguito l'esempio.
Per 18 anni lo farà, sì, per 18 sì, anni anche lui all'università.
E in Cina leggeranno la notizia.
E diranno, meglio noi che ci abbiamo il giaguaro.
Ci copiano la notizia e lo rifaranno.
E poi dicono che sono i cinesi che copiano.
Una volta saremo noi a copiare.
Se si ascoltano dalla Cina, io non sentiamo niente.
Incidenti
salutiamo
diplomatici.
Gli amici cinesi.
Abbiamo già avuto troppi incendi diplomatici con i cinesi. Ricordiamolo.
Dolce Gabbana.
Esatto,
dolce
Gabbana.
Vabbè, andiamo con gli America a sto punto.
No, ma poi dica. Infinire.
No, però capisco che appunto è anche una sfida per se stessi, riuscire a essere sempre se stessi. Però sono contento di iniziarla.
Però ti fa portare, io quello che riesco invece a portare l'allegria e il sorriso, cioè affrontare tutte le situazioni della vita da un altro punto di vista, con più leggerezza. E quindi magari anche se tu incontri un collega, una situazione, o al supermercato quello che ti vuole fregare in coda, con un sorriso, e hai degli effetti pazzeschi, perché la gente quando gli fai un sorriso la spiazzi, non se l'aspetta più, cioè o quando la saluti in ascensore e cerchi di parlare, la gente rimane e crei entri in empatia con le persone, crei dei contatti che non avrei mai immaginato. Quindi questo portando moltissimo dei clown nella mia vita da questo punto di vista, perché ho visto dei grossissimi risultati, anche mi fa vivere meglio le mie giornate. Leggo la chat che abbiamo noi interna di clown
e la mattina
sono più allegro, cioè sono più contento, perché comunque sono tutti messaggi positivi di altre persone, e l'un l'altro ci facciamo un po' coraggio.
Ottimo messaggio.
Ottimo risposto, sono stati bravi.
Bravi.
Sì, fu anche iatino.
Qualche ricordo di Ebe Gecko.
Sì, oggi siete fortunati che il nostro professore ufficiale non è presente.
Salutiamo, caro.
Poi ascolterà in podcast e darà delle pagelle a posteriori.
Voti.
Fortunati.
Andiamo con la musica?
Sì, andiamo qui in America. Noi torniamo tra pochi minuti.
A dopo.
First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. Desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain.
and remember your name, 'cause there ain't no one more to give you no pain. La, 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 just a game. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!
GX. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Is your life just a game?
Sigla Yu-Gi-Oh! GX, la scelta, bella sigla, non me la ricordavo.
Anch'io. La canzone prima?
La canzone prima era in America, Horse with a Name.
Allora, passiamo adesso allo scrittore, con Marco Bacotti.
Eccomi qua.
Allora, intanto da quanto tempo sei scrittore e parliamo anche dell'ultimo, vieni proprio avanti, parliamo anche dell'ultimo libro, il libro nero, sul gioco di parole, che hai fatto, giusto?
Allora, sono scrittore credo da quando, da sempre, cioè tanto è una, come si diceva prima, è una forma mentale, cioè la scrittura, impostare un romanzo significa impostare un lavoro in un lungo lasso di tempo, quindi comunque sia è proprio una deformazione credo l'essere lo scrittore. E niente, io ho provato a scrivere in passato alcuni racconti, alcune opere che poi rimanevano interrotte finché poi non si arriva a quella che è completa e da quel momento ti puoi giudicare scrittore, credo, quando arrivi al completamento della tua prima opera. Cosa che è stata fatta, se non ricordo male, nel 2014 con un romanzo precedente a questo che si chiamava Giulia e che era stato pubblicato da una piccola casa editrice di Torino. soltanto che poi ecco, non c'è stata una grande distribuzione, perché ovviamente le piccole case editrici fanno quello che possono. E poi è arrivato questo nuovo romanzo scritto, come raccontavamo, quando che è stato scritto in circa 6-7 mesi, e in un periodo in cui non lavoravo, e c'è stata una continuità bella dietro, quando non dovevo perdere tempo, bloccarmi, avevo abbastanza tempo per potermici dedicare.
Un romanzo nel quale, Marco, io ricordo che tu hai creduto fin da subito in modo particolare, più ancora che in Giulia nel tuo lavoro precedente. Perché io ricordo che ne parlavamo quando ancora questo libro non era solo un manoscritto, era un insieme di fogli usciti dalla stampante, e mi parlavi di quest'opera, dicevi che...
Sì, io ho sempre, dal momento in cui l'ho iniziato a scriverlo, ho sempre pensato che potesse essere una cosa buona, diciamo. E per, non so, è una sensazione, perché a volte scrivi e ti rendi conto, cioè molte cose che poi lasci e non termini, ti rendi conto che magari... non possono avere un
successo.
No, ma al di là del successo, quello è relativo, tanto il successo è difficile ottenerlo. Però ecco, diciamo che è difficile dargli una quadratura, dargli un cerchio che poi sia credibile. Invece con questo è stato proprio, è nato filato per bene dall'inizio alla fine, e è stato una bella sorpresa. Cioè io mi ricordo che poi lo feci leggere ad un mio amico che non è un lettore rinomato, diciamo, e ha detto: dammi un'opinione, così magari leggi qualche pagina. E lui mi richiamò dopo una settimana dicendo che l'aveva finito, cosa che penso che non avevo mai letto prima. E mi ha detto, mi fece ridere, perché mi ha fatto: guarda, credo che hai fatto una cosa che va oltre le tue capacità. Quindi ho fatto, te lo prendo come un complimento.
E ha aggiunto: sei sicuro di averlo scritto tu?
Esatto, detto,
beh,
ma sei
gli amici,
che l'hai fatto? E allora ho detto: vabbè, là forse la sensazione che avevo in partenza. Poi ecco, il riscontro ci sono state anche fra virgolette con i risultati.
Comunque,
delle
questa,
vendite.
Questa cosa è successa anche a me, Marco, non preoccupate. A me spesso gli amici mi hanno detto: ma ho letto il tuo libro, ma sembra scritto da un professorone, invece l'hai scritto tu.
Addirittura la cognata, quando l'ha letto, mi ha detto: ah, ma sembri come quelli che scrivono sul serio. Ho fatto: no, perché io scrivo per finta.
Tra l'altro ci arrivano messaggi dai nostri corrispondenti oltreoceano. Pare che un tizio vestito da giaguaro si sia appena recato in Cina in libreria a chiedere del libro nero. Esatto. Quindi acquistatelo, perché sappiate che sta facendo furore anche oltre oceano, quindi non facciamo le figuracce nei confronti dei cinesi, acquistatelo anche voi.
Mentre fai esercizi ci sei già.
Esatto, mentre uno si veste da giaguaro, da Batman o da quello che vuole, e con il libro nero.
Comunque, battute a parte, facciamo un po' di promozione, no? La radio serve anche a questo. I nostri amici ascoltatori, dove possono trovare questo tuo lavoro?
Si può trovare ovunque, in qualsiasi libreria o in qualsiasi distributore online, IBS, Feltrinelli, quel che sia, Amazon.
Anche ebook?
Anche in versione ebook, sì.
E che ne pensi tu dell'ebook? Ecco, sei un cartofilo, un cartaceo, un cartofilo digitale.
Sì, ma vabbè, io sono un cartofilo convinto, però ho visto che le case editrici soprattutto stanno puntando molto sull'ebook. Io rimango, dal mio parere personale, rimango sulla carta. Però l'ebook è un dato di fatto, sta prendendo piede, c'è molta richiesta, specialmente probabilmente nelle grandi città, in cui magari le case molto più piccole, perché ho scoperto che chi legge veramente molto e colleziona, certo. Quindi probabilmente l'ebook in quelle situazioni può essere utile. Io comunque non ho di questi problemi, preferisco la carta.
La carta. Sì. Un bel tomone, sono 450 pagine circa, una bella
proiezione.
Però
è scritto largo, cioè nel senso...
Scritto largo. Come alle medie. L'editore ha detto: abbiamo un libro di 50 pagine, come possiamo metterlo? Hanno fatto tre lettere per ogni pagina.
Hanno fatto tre lettere per ogni pagina, così sembra un buon volume. No, però effettivamente è scritto largo, perché è tutto studiato. Dice che la scrittura larga
sicuramente aiuta. A volte vedere un libro voluminoso e scritto molto piccolo scoraggia. E lo dico da lettore sostanzialmente, cioè non, comunque non, non, a meno che non sei un autore del quale ti fidi ciecamente, ma in,
ciecamente perché
esatto. Comprare in alcuni casi anche in quelli
mi rendo conto che, e lo dico da lettore, che comprare un autore sconosciuto che magari scrive oltre 400 pagine che sono anche scritte dense,
corpo 9
può creare qualche difficoltà.
Comunque andando in termini tecnici sono 550.000 battute, quindi è il libro in perfetta media, quelli più fini hanno le stesse battute.
No, no, è vero, l'apparenza inganna. Io per esempio ho uno dei
miei scanso libri... d'equivoci, diciamo al pubblico che 500 battute non è un libro comico, si intende il numero di caratteri incluso nelle pagine. Non penso che il libro nero faccia ridere, adesso non lo so, poi magari
No, non è un libro che diciamo è un libro di denuncia sociale, da molte persone che l'hanno letto è stato definito un libro di denuncia sociale, in quanto nella prima parte si descrive molto la situazione economica del momento, è ambientato in zona Magione, Passignano, cioè tutta la zona lacustre, okay. E si descrive un po' la chiusura di tutti i piccoli negozi, la difficoltà nel trovare lavoro.
Infatti la realtà di oggi,
diciamo, la realtà di oggi, infatti, descrive un po' la realtà di oggi e come si interseca, diciamo, il personaggio in questa situazione, perché il protagonista del libro è un ragazzo che rimane disoccupato in un'età in cui comincia a essere difficile ritrovare un lavoro, non ha, diciamo, un curriculum molto forbito e quindi si trova in seria difficoltà e reinventa un po' la sua vita per poter andare avanti. Poi da qui ha delle nuove conoscenze che lo portano in una direzione, diciamo, un po' particolare, e il libro, diciamo, tende un po' al gotico.
Okay. Matteo, stavi per intervenire, scusa, ti ho interrotto involontariamente.
Che stavo dicendo, non mi ricordo, a proposito dell'ebook?
Sì, parlavamo dell'ebook, della foliazione del libro.
Del carattere.
Ah, del carattere? No, niente, dicevo questo. Comunque l'apparenza inganna. Per esempio, io ho uno dei miei... Il mio primo libro pubblicato con Leone Editore è lo stesso 450 pagine, però è la metà di quello. Perché semplicemente è scritto con una carta più sottile.
Certo.
E quindi l'apparenza inganna. Tutto qui, solo questo.
Però alla fine, dai, per un autore dice: ah, guarda quanto ho scritto. Certo. l'ho fatto tutto io.
Io sono Ostilio e sono famosa per le domande che faccio sempre, quindi ne avrei una per l'autore. Vabbè, del libro.
Così mi metti paura, perché ti sei preparata.
Perché dici che realizzare i propri sogni può essere pericoloso?
Mi ha fregato molto
domanda. Pericoloso.
È la frase che è stata segnata nella quarta di copertina. E praticamente, allora, io dico sempre, molte persone a volte dicono: ah, se io avessi, se io potessi, se io avrei, o qualsiasi altra cosa.
Se cioè, io avrei, tu, no.
Se io avrei, non lo so. No, dicono anche se io avrei, invece.
Paolo, scusaci.
E niente,
oggi un Pierpaolo è morto.
però lo usano, bisogna usare, si usa anche quello.
Sì, si forma parlata, sì, si usa.
E quindi, e poi adesso anche per la Crusca va tutto bene.
Esci il libro.
E quindi bisogna vedere se è vero che quello che uno desidera fortemente sia quello che veramente è quello che necessita te. Quello che ti può fare andare avanti o è quello che può fare la felicità.
Ma nel contesto
molto
del
spesso,
libro nero, però, questa frase sintetizza la trama,
sì,
no?
Sintetizza un po' anche la trama. Uno ha un obiettivo che poi nel momento in cui lo raggiunge si rende conto che quell'obiettivo a poco serviva. Gli obiettivi principali erano altri.
Ok, grazie.
La frase forte, particolare, no? Questa,
sì,
qua è l'ultima.
Sì.
Quindi
realizzare i propri sogni può essere molto pericoloso.
Infatti, poi il portale.
Perché effettivamente si realizzano e poi nel momento in cui tu li realizzi ti accorgi, poi devi trovare l'alternativa a quello che hai realizzato.
Un altro sogno.
Esatto. Un altro sogno per andare a combattere quello che hai desiderato.
Ok, grazie. Ottimo.
Andiamo con musica?
Sì, vabbè, prima avete scelto la sigla di Ollie e Benji.
Quel campo infinito, quei giocatori.
Sulla collina, sul Monte Tezio.
Quei tifosi che non esistevano, tranne un piccolo spicchio. E neanche abito esisteva, perché mancava il segno fiscale.
Io dico
una volta
sempre, io dico sempre, no?
In tutta la saga
di dico Ollie sempre, quando tu fai tardi allenamento, il tuo coach è andato e gli dice fai 10 giri di campo. Ma voi non
c'è neanche batteva col timpano, ancora giocava, cioè rimaneva in piedi, quindi la sentiamo.
Andiamo con la sigla, torniamo subito.
Blame you. that's never free. When my fist clenches, crack it open. Before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news. Before I laugh, and I'm like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. To be the bad man, to be the sad man behind.
Eccoci qua ragazzi, sempre in diretta web su www.telefonia.com fino ai 17. Allora, yes. Non solo in Giappone o Cina, ma anche in India fanno, si divertono. Vai, prego, leggi.
Nico. Notizione, perché poi si ricollega a quello che ha detto Matteo prima. Santone indiano salvato dopo che si era sepolto vivo nel tentativo di diventare un dio.
Aveva... non lo vedeva.
Ah, quello sicuro.
Lui si era, aveva detto faccio questa cerimonia e poi però si è sparsa la voce, i suoi adepti ci hanno creduto veramente, quindi l'hanno sepolto. Fortunatamente poi l'hanno saputo anche la polizia. Tu hai detto il sogno a volte perseguire i propri sogni.
E per questo è stato pericolosissimo.
Quasi
otto ore. Ma subito dopo, come hai detto tu, è scattato un altro sogno. Allora dici qualcuno mi tiri fuori da prima.
Poi è bello che rimasto sepolto 8 ore in questo, e poi con dopo è stato coperto a sua fossa con elastri di pietra e fango, quindi veramente proprio una bella,
quindi l'area ce l'aveva poca.
Penso pochissimo.
Quando si dice scavarsi la fossa,
esatto,
sì, questo proprio anche nei fatti l'ha fatto. Va bene,
diciamo magari gli hanno scavata gli adepti, lui magari non se non era anche affaticato,
se...
poi
se no che dio sarebbe.
Se se la scava da solo.
Durante la musica si parlava ancora di questo discorso di buche dell'aspetto cartaceo, no?
Carta contro resto,
contro file,
carta contro file.
Bello che tu manco, che forse anche bello della carta, no, di apprezzare la carta un po', sta un po' andando via, no? Perché mai tutto book, tutto internet, anche questa bellezza, no, di,
però rimarrà, cioè,
no, c'è però forse meno rispetto a prima,
è meno rispetto a prima, però la carta rimarrà sempre.
No, quello assolutamente, quello, sì, bello della carta.
Qualche anno fa, quando nacquero i primi book, si pensava che nel giro di alcuni anni gli ebook avessero, cioè gli ebook prendessero completamente il posto dei libri cartacei, invece in realtà si è scoperto da mercati più grossi di quello italiano, come per esempio nel mercato degli Stati Uniti, che non è così, che ovviamente l'ebook ha rosicchiato una bella fetta di mercato cartaceo, ma non l'ha soppiantato del tutto, no, e le tendenze dicono che non lo soppianterà mai, quindi il cartaceo comunque resterà, perché ci sarà sempre chi apprezzerà l'oggetto in mano, il vero e proprio oggetto in mano.
Parlo anche per mio parere.
Poi ovviamente questo senza nulla togliere, è utile, utilissimo, soprattutto perché ha problemi di spazio, perché è economico, perché ha tantissimi vantaggi, però io penso che la cosa ideale sia che le due cose convivano allo stesso tempo e possono farlo benissimo.
Guarda, io con la mia esperienza personale concordo molto con te, perché quando io, essendo anche amante dei libri, c'è stato un ritorno al cosiddetto vintage, i libri cartaceo. Io nella musica posso garantirlo, al vinile eccetera. A me una cosa che piace quando compro un libro nuovo è proprio sfogliarlo e sentire quell'odore di stampato, certo, particolare. Vale, certo, più la pena sentire quell'odore tra un po' che leggere lo stesso libro.
È vero, sono d'accordo. A volte proprio anche il contatto con la carta, una bella carta, rende più piacevole la lettura. Toccare, annusare il libro mentre lo si legge, è molto piacevole.
Beh, perché la lettura in sé è un'esperienza di frizione, come andare al cinema o ascoltare un disco, no? Perché Netflix, facendo una trasposizione, però più o meno la problematica è la stessa, non soppianterà mai il cinema, perché fruire di un prodotto cinematografico al cinema è comunque diverso che starsene in casa sul divano, certo, per quanto il tuo TV possa essere più o meno 4K.
È un'occasione per uscire e in un certo qual modo per socializzare, andare al cinema.
È diversa tutta la ritualità e l'esperienza sensoriale che sta dietro alla fruizione.
Ti metti giù, metti i bambini, metti il cappuccio, metti il giacchetto, dici dai usciamo, prendiamo un hamburger,
domande per
no
ti ha guardato, adesso la faccio poi no.
Ci ha avuto paura di me.
C'è sempre Stilio che ha domande da fare, però lascio a voi.
Io continuerei un attimo con Marco, se non vi dispiace. Restando sull'argomento della tecnologia, però dobbiamo ammettere che per quanto ti riguarda, e forse anche per molti altri autori emergenti e non, la tecnologia porta anche dei benefici, no? Il tuo libro, tu hai accennato prima, è stato realizzato grazie alla metodologia del crowdfunding, giusto?
No, non questo. Non questo. Eventualmente il successivo.
Un prossimo libro che sta per uscire, ecco, ci puoi dire qualcosa rispetto su che piattaforma, come sta andando?
La piattaforma si chiama Bookroad e il nuovo libro è intitolato Il Nido delle Vespe e chiunque volesse opzionare oppure promuovere l'autore può andare su bookroad.it sulla sezione campagne promozionali e prenotare e avere tutte le notizie sul libro Il Nido delle Vespe. E c'è anche il primo capitolo completo in anteprima da potersi scaricare, tornando ai file online. Si può scaricare tutto il primo capitolo, vedere se il come scrivo o la storia può piacere e poi lì decidere se dare valore all'autore e promuoverlo oppure...
Francesco l'ha già fatto, infatti. In diretta.
Se clicchi lì, tu ebook su cartaceo...
Clicca.
Bastano quattro numeri di una carta di credito e siamo a posto.
Comodamente a casa sua.
Comodamente a casa sua, direttamente a casa.
Vedi, adesso è favorevole all'ebook, prima la carta, il toccare...
No, ma adesso è favorevole che uno clicca, adesso clicca.
Guardate gli occhi.
Sono accesi.
Parola è stata carta di credito.
È quella la vera carta, non quella del libro.
Carta è
quella, funziona sempre. Anche al supermercato lo fai.
Una carta plastificata, ma sempre una carta.
Sempre carta è.
No, fai la domanda solo che faccio.
Vai. Ce n'ho anche. Vai. Allora, come scrivi? Al computer, a penna, ripassi?
Allora, io il primo libro che ho scritto, qua tornando a Giulia, l'ho scritto inizialmente a penna e poi ogni capitolo che completavo lo ripassavo a computer modificando il 90% di quello che avevo scritto a penna. Visto che era un lavoro neutro, ho detto lo faccio direttamente a computer, così evito di scriverlo due volte, magari vi faccio due romanzi anziché uno nel tempo.
In macchina registri mai delle idee?
No, quello no.
Non l'ho detto?
No, le idee possono venire, mi posso segnare degli appunti mentali, fra virgolette, però ti devi mettere davanti al PC, aprire il file che hai del libro e proseguire lì, perché sennò
è lì che devi passare.
È quello, perché poi il libro, cioè tu devi collegarti bene al precedente, perché un'idea che ti può venire mentre sei in macchina, mentre ti addormenti o qualsiasi cosa,
mentre
poi
sei al cinema.
Va ripresa. Come?
Mentre sei al cinema.
Mentre sei al cinema, in qualsiasi caso. Anche mentre sei nella vasca da bagno, in qualsiasi occasione, però poi va inserita nel contesto, quindi tu ti devi ricollegare a quello dove avevi finito la volta precedente e quindi va studiata, un po' va studiata come inserirla.
E quindi io su questo per esempio ho una tecnica abbastanza diversa da Marco, e io e Marco diciamo lo sappiamo,
sì,
perché
ci
siamo
tecniche.
Confrontati altre volte. Io ho una tecnica sostanzialmente molto aperta, che è sempre in itinere, nel senso che quando scrivo non finisco mai di scrivere, nel senso che torno indietro, modifico.
Infatti sta scrivendo anche adesso, voi non lo vedete, ma mentre parla con noi scrive.
Scrivo, sì, sono multitasking. E invece Marco quando finisce un capitolo la finisce, sì,
è quello. No, sono sicuro di quello, devo essere sicuro di quello che ho
di abitudini.
Come mai, scusa?
Olistico adesso, no, si dice quando vai più, c'hai un'idea più generale, vai avanti, indietro.
Io in realtà diciamo che I miei manoscritti sono sempre aperti fino alla pubblicazione. Esatto.
No, il mio modificato, cioè invece i miei, quando arrivi sul finale, poi possono essere modificati, ovviamente editati, sistemate le parti, però è più complicato cambiarli nella sostanza, perché cioè io faccio tutti i riferimenti che mi segno all'inizio, prima di iniziare a scrivere. Io so da dove parte, dove voglio arrivare, e poi collego una cosa che dico nel primo capitolo, magari riesce a metà, e poi in una maniera, con un riferimento nel finale, e quindi poi diventa difficile modificare tutto. È capitato proprio nel libro nero di dover modificare un capitolo finale perché la casa editrice si facevano dei riferimenti ad un personaggio esistente, la casa editrice non voleva, però modificare quel capitolo è stato la parte dell'editing più complessa, perché poi mi muoveva tutto, quindi nel cambiare il finale ho dovuto cambiare anche alcune parti precedenti che erano già state editate, e quindi era un po' complesso, però tutto si fa,
ognuno ha le sue tecniche.
Un'altra domanda che mi interessa, dovrebbe interessare anche gli ascoltatori, sto traccheggiando un attimo, dire.
Non se la ricorda, non l'ha scritta.
Cosa leggi?
Io leggo un po' di tutto, da quello che va dal giallo all'horror al noir al fantasy, leggo un po' di tutto. Leggo un po' di meno quello che è sul sentimentale, sull'armonia.
I classici, tipo i romanzieri francesi di Rocco.
Qualcosa ho letto, non sono un grande amante delle cose molto del passato, un po' perché conosci la trama, cioè poi andare a leggere un qualcosa che più o meno per sentito dire o per altre trasposizioni già conosci, non mi entusiasma molto. Preferisco andare su autori emergenti, magari anche stranieri, cioè ho letto molti autori emergenti stranieri che hanno vinto magari premi, che sono stati citati, che poi hanno avuto ovviamente la traduzione in italiano. Quello preferisco fare quello piuttosto
nuove,
che andare. Sì, io sono molto sul nuovo.
Ok.
Te cosa leggi invece?
Allora io leggo
Matteo e Marco.
Io sono Matteo, lui è Marco.
Prima canta White,
Evangelisti.
Esatto, uguale. No, io leggo prevalentemente romanzi, diciamo, di narrativa storica d'azione, che poi è il genere che scrivo io. Però leggo un po' di tutto, e invece contrariamente a quello che ha detto Marco, soprattutto diciamo negli ultimi due anni ho riscoperto il piacere di leggere i classici. Ho letto parecchi testi dell'Ottocento, primo Novecento, e anche libri che avevo letto, che ero stato costretto a leggere al liceo e che ovviamente non avevo apprezzato, e che invece oggi scopro che mi piacciono.
Io,
in questo momento, per esempio, sul mio comodino c'è La Marcia di Radeschi, uno dei classici.
Sì, io ho una domanda invece per i nostri amici clown, Ostilio, Jimbo e Fanta, e volevo partire proprio da una cosa che ha detto Fanta prima e restare sul tema un po' tecnologia. Facciamo una puntata Black Mirror. Tu hai detto che oggi c'è bisogno di ridere, cioè comunque la risata è importante, soprattutto trasmetterla agli altri, ma vi chiedo forse anche con un po' di provocazione: in un mondo in cui è molto facile accedere anche con i telefoni, con i tablet, i computer, a canali in cui la gente carica qualsiasi tipo di contenuto, anche magari video, e può far ridere, può essere comico, cioè io posso intrattenermi, cercare esaudire il mio bisogno di ridere anche da solo. Quanto è importante invece che siano delle persone vere, concrete, reali a venire da me e a farmi ridere e a farmi star meglio?
Pensavate domande facili. All'inizio, adesso no, io sta
facendo i gestati.
Ecco. Grazie per la tua.
È sempre l'empatia, no? È sempre
la relazione.
Esatto, è la relazione. Comunque sì, è vero che abbiamo la possibilità di avere con uno smartphone tutto quanto a nostra disposizione, però fondamentalmente il rapporto umano, secondo me, è sempre prioritario ed è imprescindibile nella vita di ognuno di noi. Nessuno vuole stare da solo, chiuso in casa con uno smartphone, a ridere da solo, perché può essere la soddisfazione di un momento, di un istante, può essere relazionarsi con qualcuno che magari perché anche il lavoro che noi facciamo come clown, che faremo, non è solamente quello di far ridere, ma di capire l'esigenza dell'altro in quel momento, perché se quell'altro in quel momento vuole piangere, magari noi dobbiamo stare lì e aspettare il suo pianto, accompagnarlo nel pianto, accompagnarlo nel dolore, magari poi portarlo lentamente a sorridere. Quindi diciamo che la relazione rimarrà sempre, per quanta tecnologia, per quanto dalla Silicon Valley stiano studiando per farci restare da soli in casa con la carta di credito a comprare.
Siete buoni ingegneri che abbiamo.
Esatto, però secondo me la relazione umana vincerà sempre su tutto.
Sul mare.
Assolutamente, concordo.
Io sono, diciamo, un figlio della tecnologia, sono del 2000, quindi sono l'ultimo nato nel XX secolo.
Chi c'hai che è nato prima del 2000? No, no, cioè, no, per sapere, no, perché...
Però appunto la tecnologia è sempre stata nella mia vita, in qualsiasi occasione di relazione. Però comunque questa esperienza mi ha sempre, cioè mi è servita per capire quanto è diversa la relazione, quella pura, quella dell'anima, del cuore, che appunto va in empatia con un'altra persona, non solo con un click, con un mi piace, con un commento, che magari dietro non c'è una vera risata, ma è solo un qualcosa che non è vero.
Effimero, diciamo.
Esatto.
Eh sì, io concordo con Ostilio, con Fanta e...
Hai cambiato con te stesso.
Con te stesso.
Sono perfettamente d'accordo con me stesso.
Infatti,
a volte.
Sono d'accordo.
Non sempre.
Non sempre, ma a volte.
Sono d'accordo con Jimbo, Fanta e Ostilio, perché Ostilio pensa che per poter sorridere prima devi sorridere con te e poi insieme agli altri. E quindi vuoi mettere sorridere con Ostilio, Fanta... e Jimbo piuttosto che
con un indiano che gioca, che fa paesta sulle scale.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo, il rapporto umano è imprescindibile.
Poi c'è il potere
dell'abbraccio, non si può vivere di sola tecnologia,
il potere del contatto fisico, di un abbraccio, di una stretta di mano, di
uno
una
sguardo,
sì,
di una carezza,
esatto, cioè una cosa che io sto apprezzando ora proprio perché è la base di tutti i nostri momenti insieme, quindi si parte tutto con abbracciarsi l'un l'altro.
E ancora non avete visto niente.
Come giustamente hai detto tu, c'è una proattività, c'è un meccanismo di azioni e reazioni che si innesca con la persona che ti sta davanti, no? Hai detto se quello piange io devo anche capire, mentre quando noi fruiamo di un contenuto che è già registrato, già c'è una passività da parte nostra, non possiamo interagire in nessun modo con, se non in maniera effimera, ecco, con i mi piace, con quello che hai detto.
Andiamo con la musica?
Sì, andiamo con la musica. Andiamo.
Dopo sì, io penso alla domanda che mi fa.
Sì, anche perché abbiamo. Siamo la frutta, arriva addirittura oltreoceano. Abbiamo richiesta addirittura dallo stato dal North Carolina degli Stati Uniti.
Grazie, non ci hanno ascoltato anche in Lussemburgo.
Ma Lussemburgo, in Inghilterra, in Cina. Manca solo Jaguar in Cina.
E questo come è vestito invece?
Questa invece è una bella signora, sono 56 anni, porta bene la sua età. Oserei dire Glenna, che prima ci ha consigliato, vuole ascoltare Lynyrd Skynyrd. Noi ascoltiamo dal vivo dopo, durante la pausa lunga. Per il momento andiamo con Gogo Bordello, It's Not a Crime, e Kika, i cartoni animati, uno dei cartoni che più ha influenzato la mia infanzia, Daytime 3.
Una sigla stupenda. Balliamo e poi torniamo.
Sì, torniamo tra poco.
Совершенно запрещенное Пелинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Джорда Чаджи! We'll be right back.
times it was not a crime.
What are you talking
in
about?
The old time, in the old time, in the old times it was not a, not a crime.
All'avventura verso l'ignoto correva.
ci sei amico, dai dan, e viva dai dan fe. Dai dan, dai dan, per noi tu sei davvero forte, per noi tu sei davvero grande, e viva dai dan fe. Dai dan, dai dan.
Eccoci qua, che poi hai sentito Festivo, ricordiamo
Dantar 3, che
canzone
sigla fissa da bambino con Dantar.
Assolutamente, anche perché due ragazzi sono veramente carini. E poi la canzone prima di Daitan
abbiamo sentito, adesso mi ricordo che c'è il vuoto anch'io, come
go,
capita
Gogol
Bordello, yes.
Bravo Nico, Nico come sintonizzato. Però abbiamo detto che ormai in Giappone, vi ho detto, veramente c'è andare in Giappone, perché in Giappone fanno di tutto, da inventare cose, ma anche da trovare dei ristoranti che inventano che cosa?
Beh sì, noi siamo stati un po' sotto la ribalta delle cronache per il turismo dell'orrore, no? In varie circostanze, Concordia e quant'altro. Però in Giappone penso che se ne siano inventati una abbastanza buona. Un ristorante giapponese per un periodo di tempo limitato di sole 2 settimane offriva ai turisti i menù richiesti dai vari condannati a morte più famosi in giro per il mondo. Quindi tra i tanti la bistecca con patate, caffè e bicchiere di whisky richiesto da Mark Gary Gilmore, oppure i 2 cheeseburger di Joseph Jeringan, eccetera eccetera. Questo locale ha chiuso dopo solo 2 settimane, destando non poca attenzione da parte dei media.
Morti che... tutti
i clienti. Sì, i clienti poi hanno richiesto anche un'esecuzione per vivere l'esperienza
ottimista,
più veritiera possibile.
Quindi andate in Giappone perché fanno anche un pasto particolari, va bene. Ossia,
come
domanda.
Si chiama?
Ha chiuso, quindi
l'ultima cena,
bellissimo. Assumete Nicco per il marketing del territoriale
dell'orrore.
Naming.
Ossia, una domanda per lo scrittore.
Sì, Ossia è molto curioso e curioso. Molte domande. Curioso.
È il primo ospite curioso. Che parla in terza persona di sé. Il prossimo avremo il divino hotel.
Maradona anche. Maradona pensa che era partito e sta buona.
Sì, con un solo ospite ne abbiamo due, sì, in realtà.
Ah, vi saluta Tazzina, ci saluta.
Ciao Tazzina.
Saluto a Tazzina.
Che tornerà.
E mi sono dimenticata la domanda.
No.
Allora, Ossilio è molto curioso, a molte domande avete risposto perché insomma gli interlocutori sono stati. Mi chiedevo, uno scrittore, quindi la domanda è rivolta sia a Matteo, okay, che a Marco, uno scrittore come fa nascere l'idea generale del libro, oppure come la trova questa idea? Cioè è come lo scultore che c'ha già la pietra e la scolpisce, oppure è qualcosa di diverso?
Allora guarda,
ci sta copiando,
hai detto proprio le parole esatte. In realtà esistono entrambi i generi di scrittore. Esiste proprio lo scultore, che è quello che inizia a scrivere senza sapere esattamente dove andrà a parare. Esiste l'ingegnere, che è quello che pianifica tutto. E quindi dipende un po' da chi è di fronte. Io personalmente rientro nella seconda categoria, quindi sono l'ingegnere, io sono quello che pianifica tutto. Pianifico anche i personaggi, pianifico il modo in cui parleranno, pianifico le loro descrizioni, non solo fisiche, anche caratteriali, il loro modo di essere. Pianifico la trama capitolo per capitolo. Questo però è successo, diciamo, nel corso del tempo, dopo aver scritto un po', ho affinato questa tecnica. All'inizio ero un pochino più scultore, quindi quando ho iniziato a scrivere ovviamente non sapevo esattamente cosa stavo facendo, non sapevo se stavo semplicemente perdendo un sacco di tempo, anzi probabilmente pensavo di sì, e quindi ovviamente non avevo una pianificazione, un controllo totale su quello che stavo facendo. Andavo un po' a caso e soltanto quando sono arrivato in fondo, dopo averci dedicato comunque tanto tempo, dopo essere arrivato in fondo perché volevo dimostrare a me stesso che ero capace di arrivare in fondo, mi sono reso conto che il cerchio si era chiuso e che ogni piccolo dettaglio che avevo disseminato qua là nel corso della trama combaciava, aveva un senso e poteva essere ricondotto a un qualcos'altro. E pertanto mi sono reso conto di avere tra le mani un qualcosa che poteva avere valore. Però ecco, ci sono arrivato poi dopo un po', sono partito un po' da scultore e adesso sono diventato ingegnere, diciamo.
E quando uno scrittore arriva alla fine, c'ha un senso di che cosa? Di svuotamento, di soddisfazione, di... non lo so.
di soddisfazione, sì. Sai che hai fatto qualcosa, e anche se mentre la scrivi non te ne importa più di tanto, quando arrivi fino in fondo vuoi vedere quell'opera pubblicata e vuoi che altri la leggano.
Comunque Fanta ha dato un nuovo lavoro per Ostio, per quel suo nuovo lavoro per Ostio.
La radio, cioè.
Noi possiamo andare via.
Sì, ce l'ha, ce l'ha. Radio Stilio.
Allora io invece come al solito sono un po' diverso da lui.
Allora, sì, siamo molto diversi.
Molto bello,
siamo
perché Mario.
Io non sono né uno scultore né un architetto. Io di solito le idee che ho preso fino adesso nascono da degli spunti di vita quotidiana. Mi capita una certa situazione mentalmente, per qualche motivo la rielaboro e mi rendo conto che può diventare una storia da poter un po' allargare. E questo è successo per tutte e tre i romanzi che ho scritto, cioè infatti quando prima dicevo magari parto con più cose e non sempre riesco a tirarla avanti, poi quando ti capita la situazione giusta, la situazione quella più buona, arrivi a terminare il romanzo. E ecco, i fatti possono essere svariati, come dicevo, cioè, questo libro è nato un po' da una situazione che riguarda il protagonista, perché il primo capitolo, seppur rimanendo in ambito di fantasia, qualche spunto dalla vita reale l'ha avuto, e nasce da un'idea che ho avuto in un momento in cui consegnavo curriculum in giro. E nel consegnare il curriculum mi è successa una cosa che poi un po' rielaborata descrivo anche nella storia del romanzo, e da questa cosa che mi è capitata è nato lo spunto per poter scrivere, cioè dettare la trama e scrivere tutto il romanzo, che come diceva lui
un attimo, perché stanno scrivendo su WhatsApp e stanno scrivendo che Ostio è meravigliosa, che Fanta gli serve una tira di Fanta, i nostri amici di Caone. Jimbo, sei un dono. Stanno scrivendo queste cose qua, quindi
un dono.
Ringraziamo tutti.
Noi siamo brutti e cattivi.
No, vedi che non c'è Pierpaolo che è oggi il nostro insegnante. Perché sono, mentre lui parla, voi fate casino, scrivete, interrompe. Va, riportiamo l'ordine in questa trasmissione.
Vai.
E insomma, no, semplicemente stavo dicendo che io poi nel fare le cose sono un po' come lui da quel punto di vista, sulla stesura del romanzo, pianifico un po' la storia come avevo detto prima, so dove voglio arrivare, divido dei punti fondamentali che poi diventano capitoli e seguo quella linea allargandola poi in varie radici più piccole che possono essere delle cose attaccate alla storia, però seguono sempre il filone principale. E quando poi sono arrivato alla fine, c'è stato più che altro, mi sono sentito appagato di averlo terminato, però c'è stato, come dicevi tu, un senso di svuotamento, nel senso adesso l'ho finito, che faccio? Ne devo iniziare un'ora. E poi i personaggi ti mancano, perché difficilmente, cioè io mi diverto molto a combinare, cioè io mi sono inventato il mio posto, i miei personaggi, e poi magari in romanzi successivi magari li faccio anche rincontrare. Per esempio in questo romanzo ci sono alcuni personaggi che erano stati i personaggi principali del precedente, che appaiono ma come secondari, cioè solo abitano in quel paese, quindi ci sono presenti, possono essere anche incontrati.
Quindi è un po' come Pirandello, che sono i personaggi che ti vengono a cercare.
Sono a volte sono anche i personaggi che ti vengono, perché tu dici ok, sto scrivendo questa cosa, ci sta, cioè so che in quel posto c'era questo personaggio, ce lo metto, cioè c'è e ce lo metto. Quindi
è il tuo mondo, l'hai creato tu.
È il mio mondo, l'ho creato io, e quindi sono Dio.
Sei il demiurgo.
No, perfetto.
Il pallone è mio.
Il pallone è mio, che ho io.
Ma c'è un pezzettino di questo tuo mondo, ti va? Un pezzettino
come
di questo tuo mondo?
Un pezzettino, guarda. Allora, all'inizio di ogni capitolo ci sono dei piccoli sketch che apparentemente non hanno significato per la storia, però poi quando uno arriva in fondo capisci che a qualcosa servono.
Parentesi, io mentre lo stavo leggendo gli ho mandato proprio un messaggio su WhatsApp quando ero arrivato più o meno a metà, gli ho detto senti, ma quelle frasette all'inizio di ogni capitolo che vogliono dire? Lui mi ha detto guarda, arriva fino in fondo e lo capirai, e così.
E poi non mi ha chiesto più niente, mi deduco l'abbia capito.
Penso che ha capito. Vuoi riaggiungere qualcosa adesso?
Come, sì, anche adesso
pezzettino ti va?
Sì, uno di questi sketch che dice,
okay,
che,
con la musica.
Perché altrimenti cercare un pezzo un po' a caso magari viene noioso.
Tanto diciamo a Radio Folk abbiamo trovato un nuovo una nuova spaia radiofonica. Però diciamo che non c'è pagamento, cioè una,
cioè, di solito le riprende tutti Nicola,
sì, grazie, sì. Però avevo detto non doveva sapere nessuno, una pizza possiamo offrire, così una nuova sparifera, si chiama Ostio, il suo nome è Sena.
Ostio interroga tutti,
interroga tutti Sena Brachetti, quindi una nuova assunta radiofonica, quindi.
Oh, grazie, grazie.
Che hai esordito dicendo non dirò come mi chiamo.
Bricucci.
No. Ostio, mi sono sbagliato.
E annunciamo anche che abbiamo perso un conduttore oggi. Arrivo, non ne viene, Nicola, è l'ultima puntata, grazie.
No, scusate, Paolo è una mia amica, che si chiama Ostio, non so il nome e cognome, ho recuperato, vai.
Comunque grazie, perché Radiofonica è molto accogliente, ci sentiamo in famiglia, vero?
Sabato torniamo. Magari portiamo i pasticcini, un po' di
tè.
Voi sì, lui no.
Ma magari con un buon libro, un po' di pasticcini, insomma.
Va bene. E qualcuno sabato un bicchiere di vino lo porterà.
Vai, sono qua,
vado?
Finiamo.
Perfetto. Devi fare qualcosa oggi? Dipende. Dipende da che cosa? Domandò immaginandosi già la risposta. Dipende da cosa vorresti che io facessi. Quindi sei impegnato. Peccato, avevo pensato di stendermi un po' sul letto, ma pazienza, disse con una voce un po' salente. Avevo detto dipende, pensandoci bene, una lettera libera dovrei anche averla. Bene, allora vai a fare la spesa, questa è la lista. E sono degli sketch che sono sempre fra un dialogo fra un uomo e una donna, che fino che poi alla fine si capisce il perché di questi sketch, ma tendenzialmente si dovrebbe capire solo alla fine. Poi ci sono persone che non l'hanno capito nemmeno finito il libro, ci sono persone
non diciamo, non
che l'hanno capito dall'inizio, quindi è una cosa messa un po'
non
così.
Diciamo nome
non diciamo nome e cognome,
l'ho fatto il verso prima, quindi andiamo qua a musica.
Ci prendiamo la pausa lunga, ci andiamo a ascoltare. L'anno e il giorno era il 2 luglio del 77, direttamente ricorda Nico, Oakland Coliseum Stadium, loro era Leonard Skinner, questo è Freebird. Allora
metti, grande metti anche mia, sì, io e anche
sì, ce l'ho già pronta,
perché c'è anche chi sta fatto i nostri amici. A dopo. We'll be right back.
One of the great ones, Lynyrd Skynyrd. Let's hear it for them. Man, that band's so good, you'd think they were from San Francisco, would you?
Anche una sigla meravigliosa, ma non perché volevo giocare con miei sulla palla, ma perché è stato bello cartone, quindi degli anni 90, quindi
appena compiuto 35 anni, due giorni fa
ovviamente, quindi i cartoni una volta ero che cartoni,
io non l'ho mai visto.
Almeno
non
l'ho visto.
Però essendo un mercenario qualche volta.
Sì, qualcosa.
Posso dire la mia, a me non mi è mai piaciuto.
Vado via, ho fatto una richiesta, vado via, basta. Non faccio più una richiesta di cattolino.
Perché la mia domanda è una, ma Shiro, a che cosa serviva?
A guardare Mia?
A guardare, ma era una me.
No, per imparare. Mia a giocare a pallavolo. Scusa Cristina Ravina, non ci abbiamo contato.
No, non ce l'ho con Cristina, c'è con sceneggiatore del cartone, lei non c'entra niente, bravissima.
La sigla è bella, il cartone c'è nel
coach. Io il cartone non me lo ricordo, ricordo solo la sigla.
Ah, no, dobbiamo scoprire un po' la storia di questo cartone.
No, ma in realtà è che effettivamente la domanda di Silvestre è lecita, ma non ricordavo quale fosse il nome originale, ma come accadeva spesso nelle trasposizioni italiane di quegli anni, non era il titolo Mila e Shiro originale, il titolo vero era Attacker You. E Mila e Shiro fu un infelice adattamento italiano e misero in mezzo il nome di lui, che poi effettivamente non era così presente nella serie. Tutti si chiedevano, ma perché l'hanno messo nel titolo?
C'era, addirittura, se non ricordo male, un cartone magari non troppo popolare, ma sempre nell'epoca, che si chiamava Il Cigno Nero, in cui, se non ricordo male, c'era una ragazzina stile Zorro con la mascherina durante la Rivoluzione Francese, e durante la sigla i cantanti addirittura sbagliavano la data
della
rivoluzione. La stella della sera.
La stella, bravo, bravo.
Gli stessi,
Gli stessi
Holly e Benji di cui parlavamo prima, il nome originale era Captain Tsubasa, che è il nome giapponese di Holly, no? Sì, infatti Benji da un certo punto in poi sparisce, perché va via, non c'è più, rimane lui il protagonista, come è giusto che sia. E però accadeva questo
Su
YouTube.
Ok, tu non sei tanto amato da Johnny Madi, ho questo dubbio. Sì, sì. Vuoi ricordare per un episodio che è successo?
Purtroppo sì, non adesso magari qualcuno dice si parla adesso ci trasformiamo un po' un attimo di serietà. Sì, purtroppo è nell'episodio di razzismo che in un certo senso mi tocca da vicino. Ti ricordi, Nick, quando abbiamo fatto la puntata da Norcia, no?
Sì.
Vedendo le tragedie,
salutiamo Marianna, che
è, cioè, Marianna che è stata sabato qui, è stata splendida. Vedendo quelle tragedie in TV, no? Magari ti rendi conto, sì, dici cavolo, che disastro, che danni, mi dispiace, però qua siamo andati lì a toccare letteralmente con mano
gli effetti.
L'effetto è quello che è successo a me. Gli episodi di razzismo ovviamente mi danno fastidio, ma in particolare l'ultima settimana un mio amico, uno splendido ragazzo ivoriano di colore che io ho conosciuto nella provincia di Caserta quasi 2 anni e mezzo fa ormai, abbiamo passato insieme lì 2 settimane stupende per quanto riguarda un cast, una selezione di animazione, animatori, eccetera. Lui è stato stupendo, addirittura lui si chiama, tale nome è Sulemani Rashiti, e in Italia, ciao Sole, e in Italia da un po' di anni da solo con i genitori rimasti giù in Costa Avorio, si è fatto da solo, ha pagato gli studi universitari da solo, lavora da solo e vive da solo, quindi uno, come dicono gli anglofoni, self-made, che si è fatto con le proprie mani. Ha ricevuto purtroppo un episodio di razzismo verso la zona del Salento. Lui ha sentito un malore al petto, è un ragazzo che va spesso in palestra e gioca tanto a pallone, ha sentito un malore al petto e nel suddetto ospedale purtroppo l'infermiera di turno quella sera lo ha trattato letteralmente a male parole, addirittura gli ha detto devi morire, io non ti voglio più vedere qui. Lui saggiamente ha preso il telefono e si è filmato in quel momento e si sentono ben chiare le parole di tale infermiera, dottoressa che sia. È stata aperta un'inchiesta, lui ha ricevuto un sacco di sollecitazioni, ha ricevuto un sacco di calore da me, da tutti gli ex colleghi e tutti gli ex ospiti delle strutture cui lui è stato come animatore, e ha detto la questione è finita, datemi tempo che io mi recuperi da questo dolore al petto, esco dall'ospedale e chiarirò tutto.
Qui si fa dignità della persona, sta di fuori, no? Sì, di, se uno può essere giallo, arancione, verde, rosso, si fa dignità di una persona, perché sta male, vai all'ospedale, l'ospedale è fatto, no? E serve per curare e farsi curare, quindi è dignità della persona.
Infatti, come direbbe Pierre in questo caso che manca, c'è il cosiddetto giuramento di Ippocrate. Ippocrate
ha parlato anche con Giovanni Dozzini, ti
ricordi? Sì, medico, Ippocrate ai tempi antica Grecia, rivoluzionario nella medicina, che appunto tu come medico quando ti lauri, inizi a lavorare, fai questo giuramento a prescindere dall'orientamento religioso di pelle eccetera. Abbiamo un futuro dottore qua con le gine, se sbaglio,
o farmacista.
No, non diciamo farmacista. Notizie, non diciamo notizie false, tu sei un futuro.
Io, un futuro aspirante, no, diciamo che ho questo sogno.
L'ha detto però, non appena
e per ora studio farmacia, però vorrò ritentare per la seconda volta il test.
Farmacia è per carità un mestiere.
Ah, no, no, giù il cappello. Non ho niente da dire contro il farmacista, però se uno ha un sogno prima deve cercare di raggiungerlo.
Basta che non sia quello di farsi seppur vivo come il santuario, seppellire.
Cambia sogno a quel punto. Ma tu vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io direi che la notizia di Sylvester assume tra l'altro anche un significato particolare in questa puntata di oggi, no? Perché abbiamo qui davanti a noi 3 persone che per volontà, cioè fanno del volontariato, vanno in ospedale a cercare di portare un sorriso, ad assistere delle persone che stanno male. Persone che invece lo fanno per mestiere, cioè questi, poi tanti casi purtroppo, ahimè, simili o leggermente differenti, comunque di persone che lavorano, sono impiegate in strutture simili, ospedali o quant'altro, e vengono meno a quello che dovrebbe essere in realtà, prima ancora del lavoro che tu svolgi, no? Dovrebbe essere umano. Dovrebbe essere naturale, normale, spontaneo, quindi questo è inconcepibile dal mio punto di vista.
Un abbraccio a questo.
Diciamo che è una dimostrazione di poca intelligenza anche da una persona che magari ha studiato, ha raggiunto quell'obiettivo. È una dimostrazione di bassa intelligenza, diciamo, per trattare male un paziente.
Ma guarda, io parto da qui perché mi hanno colpito delle parole che sono scritte all'inizio del tuo libro, no? Sì. Posso leggere questo piccolo? Qui nel libro di Marco all'inizio c'è scritto: voglio sperare che la magia esista, ma soprattutto voglio credere che tale dono non sia dato in mano a ladri e truffatori, ma che sia un privilegio esclusivo di persone oneste e sincere, che sappiano apprezzare la magnificenza nelle sfumature delle piccole cose. Fabio Galvani. Ora io dico, qual è la linea? Cioè, chi sono i buoni e chi sono i cattivi?
a tutti, lo chiedo così.
Allora, io ho un mio modo di pensare, cioè il buono e il cattivo fa parte dell'essere umano, quindi non esiste una persona completamente cattiva come non esiste una persona completamente buona. Di solito ci dovrebbe stare una buona via di mezzo. Non è una risposta paracula, no, è per spiegare un attimo è per spiegare un attimo quello che si diceva. Io credo che la coscienza delle persone sia il punto di svolta di un po' tutto. Ci sono persone che magari commettono degli errori ma non lo fanno con volontarietà. Io spero che vengano premiate le persone che possono anche commettere errori, possono anche fare del male, ma se lo fanno non lo fanno con volontarietà e con cattiveria. Ecco, un po' il significato è quello. Vedo le facce un po' scosse.
No, capisco il tuo ragionamento.
Perché la volontà, allora...
Vabbè, la volontà, tu dici, anche quella è relativa. Però ci sono persone che se hanno potere di fare male...
No, quello che dici tu, Marco, ha un senso, fanno. Però c'è una soglia, diciamo, oggettiva, oltre la quale l'errore diventa appunto oggettivo, non è più questione di punti di vista.
Sì,
tutto qua. Per il resto sono abbastanza d'accordo. È chiaro che anch'io penso che non esiste... quello il bene totale, come non esiste il male assoluto, diciamo che più o meno l'essere umano per sua natura è fatto un po' di entrambe.
Però ci sono quelli un po' più stronzi, ecco.
Grazie Mario, perché vuol dire puntini. Mario, ci sono quelli un po' più cattiveri, no? Perché se la puoi fare protetta, sai com'è. Quindi, ecco.
Le percentuali possono cambiare, però il senso è quello. E no, per riallacciarmi al discorso di prima, avevo sentito anch'io di questa notizia che tra l'altro è nata anche sui media nazionali.
Sì, avevo sentito anche
non sapevo che fosse un tuo amico.
No, sì, siamo andati per caso durante l'animazione.
No, questo non lo sapevo, però ecco, avevo sentito anche io la notizia e quindi mi associo al tuo dispiacere per la situazione e faccio un saluto a questo ragazzo. Okay.
Volete aggiungere o due domande?
Ditemi. Credo che comunque anche grande, la linea
Fanta mi ha visto
altro Fanta sullo sfondo arancione, volevo vedere, ma non poteva scegliere location migliore.
No, perché ha una camicia rosa,
è
rosso un po' perché c'è un pochino di raffreddore e dietro è arancione.
Siamo al limite del product placement qui, attenzione.
E il nome è scelto apposta, spero sempre una sponsorizzazione.
E quindi se ti mettevi lì eri Coca.
Esatto. Vabbè. Io credo che una linea di demarcazione sia anche la stupidità. Nel discorso dei buoni e cattivi c'è chi fondamentalmente è cattivo, però in questi casi credo che non si tratti neanche di essere buoni o cattivi, si tratta di stupidità. Cioè di gente che non capisce e non ha la capacità di capire che cosa in quel momento sta facendo e sta dicendo, magari il contorno, le voci nazionali, il clima che si è creato su certe situazioni aumenta. Una persona razionale che ha una certa intelligenza riesce a filtrare, a mediare. Chi magari questo non ce l'ha esce con
questa uscita. Posso aggiungere una cosa?
Certo.
Io ti dico, cioè, tu fai anche un lavoro che è al pubblico, diciamo, sei visibile, cioè dovresti essere anche un tantino un po' più intelligente dal capire la situazione.
Infatti è
cioè, quello che si dice, magari in famiglia si possono fare dei commenti, nel privato si possono fare dei commenti.
Maurizio Costanzo che diceva la mamma dello stupido è sempre incinta. Sì,
potrebbe anche un altro termine, ma non utilizzo dello stupido forse.
Che magari lo diceva un po' così, però
il concetto è quello.
Più o meno era uguale.
No, perché dei nostri amici Crown, allora voi state facendo ancora formazione, no? Siete da inizio. Vi siete mai immaginati quando si sarà il primo servizio, come sarà questo primo servizio? E poi voi chiedete, quando avete detto ai vostri amici, ai parenti, voglio fare i Crown, che reazione hanno avuto?
Allora io...
Detto fuori, siete fuori testa del tutto, che vi hanno detto?
Io diciamo che c'è un detto che dice, sì, oggi l'uomo che vorresti diventare, no? Quindi un medico innanzitutto dovrebbe essere un amico del paziente, non... In questo caso è un altro esempio di negatività. E appunto il clown era un'opportunità per entrare in quell'ambiente, per riuscire a essere quello che vorrei diventare. L'importante alla fine è che il paziente si senti una persona e sia, passi un momento di felicità non pensando a tutti i problemi che sfortunatamente deve riuscire a combattere. E per questo diciamo che entrando dentro l'ospedale con un naso rosso, anche se un giorno diventassi un medico, non riuscissi mai a laurearmi in medicina, comunque so che avrei potuto realizzare quel sogno attraverso questa esperienza. E
quando hai detto ai tuoi amici o parenti che diventavi, vuoi fare questo clown, che ti hanno detto?
Loro mi hanno detto, diciamo, subito mi hanno supportato su questa idea, perché sapevano che a me piaceva molto questa cosa. E per esempio in famiglia avevamo visto il film con Robin Williams, che è un esempio di come la figura del medico dovrebbe essere, che molte volte non è in quel modo, ma altrettanto lo è.
Infatti, così.
E appunto quel film rappresenta, immagino, l'esperienza che noi tutti qui stiamo a raccontarvi. E il clown deve essere in quel modo. Pat Adams stesso disse: io non mi ritengo prima un medico, ma prima un clown, poi un medico.
Ho preso anche una volta quando qui una persona vinci sempre, no?
Esatto.
La fase un po' che penso è la base che facciamo noi. Fanto Stio? Stavate prima tu Fanta, perché Ostia ha parlato,
sì,
Fanta è andato a
riposare.
Facciamo
a riposare, esatto.
Sennò lui era un anno, Ostia parlava e Fanta e Jimbo, come dire, continua a parlare, che noi tanto ci riposiamo, quindi siete puniti.
Pensavamo in questo angolino. Io aspetto con ansia il primo servizio in ospedale, perché poi è il culmine di tutto il percorso che noi abbiamo intrapreso, è il percorso di crescita interiore di ognuno di noi. Fa un po' paura, onestamente, perché ti scontrerai poi con la realtà, col dolore, con la sofferenza. Però a me piace pensare quello che ha detto uno dei nostri colleghi clown più di esperienza, che in realtà in questi quando vai a fare i servizi, sia in ospedale che nelle case di cura, comunque in tutti i vari ambiti, quello che ricevi dagli altri è molto più di quello che tu riesci a dare a loro. E in questo scambio sicuramente io credo moltissimo, ed è la molla che mi fa andare avanti.
E quando hai detto che facevi il corso clown, che ti hanno detto?
Ma allora, in famiglia, conoscendomi, non hanno avuto grandi
contraccolpi.
Esatto, perché comunque sia erano contenti, erano felici per me che avessi fatto questa scelta. Chi non mi conosceva bene o non conosce bene la realtà pensa al clown che facessi il pagliaccio, ecco, perché poi c'è questo doppio aspetto. Esatto, cioè la mia figlia piccola di 4 anni ha già detto alle maestre che io andrò a fare uno spettacolo a scuola, quindi ecco, mi aspettano.
Tu hai smentito o ti sei
io no. Il silenzio. Il silenzio, anche perché comunque la bambina non potevo, ecco, smontarla.
No,
non
tutto, silenzio e senso.
Esatto.
Che poi lo puoi sempre fare, tra
lo posso sempre fare, coinvolgo Stiglio e Jimbo
e porterei fragolino.
Presenti. Dunque, Ostilio, prima di rispondere alla domanda che Fragolino ha fatto, voleva fare una piccola premessa.
Tu puoi fare quello che vuoi oggi, perché
e cioè che in realtà il clown, la clown terapia, no, quindi il clown, non è un pagliaccio. No. Infatti, Patch Adams, che è stato citato da Jimbo, era un medico, ma prima ancora, perlomeno così si dice, la clown terapia è nata, addirittura sarebbe nata da un monaco italiano, un certo Angelo Paoli, che si travestiva e si truccava.
Impaiate, per favore.
Non mi interrompete, sto perdendo il filo. Che si travestiva e si truccava per far ridere i malati del 1500-1600, quindi già quello era un primo passo. E per cui bisogna distinguere il clown dal pagliaccio. Il clown che entra in fa la clown terapia non è un pagliaccio, anzi, ecco. E la prima volta che si entrerà in ospedale io tremo al pensiero, perché guardare negli occhi le persone, che è quello che ci stanno insegnando, guardare negli occhi delle persone significa entrare nel mondo delle persone e non sai quello che puoi trovare, e quindi sarà un'esperienza, penso, molto molto
particolare.
Molto particolare.
Quando hai detto... Dopo posso fare una domanda?
No, si fa
una domanda. Una domanda ostilio?
No, ostilio. Ostilio.
Contropiede.
Vai, vai, vai.
In che reparto vorreste iniziare? Qual è il posto che vi piacerebbe?
Credo che sia obbligatorio, c'è cioè un percorso a tappe obbligate, sì, perché anche per una questione di igiene, di contatto con le
quindi già
malattie.
Sapete dove, dove andrete?
Si comincerà da pediatria.
Pediatria?
Pediatria oncologica, credo.
La pediatria oncologica?
Piccoli passi, pediatria non mai, poi quando hai detto che vuoi fare il clown, che hanno pensato?
Ah, bella domanda anche questa.
Hai 10 secondi, 10, no? No,
lo sanno 1, 2, 3 persone.
Lo sapevano.
Lo sapevano.
Adesso sanno.
Adesso sanno che ostilio.
Per fortuna che abbiamo mantenuto l'anonimato.
Grazie, Napolino.
Io ho detto, voglio
bene,
da bene. Io ho continuato.
I nostri 132.000 spettatori.
Anche il ghepardo in Cina lo metto. Scusa,
sono anche in cinese.
Quando ti arriverà il pacco col il ghepardo clown,
vi chiamerò così faremo.
Stanno partendo le denunce.
Sì, infatti. Una domanda che per, speriamo che sia potete rispondere, prendiamo la musica, per Matteo e per Marco. Sì. Da nostro amico Dudi, Mago Dudi sta ascoltando.
Figlio Dudi.
Mago Dudi. Come funziona pubblicare un libro da soli? Cioè tipo stamparlo online e poi distribuirlo da soli?
Allora, tendenzialmente qua, allora, la cosa più di complicata è terminare il romanzo. Okay. Una volta che si ha il romanzo completato in mano si possono fare molte scelte. Si può decidere se inviare in valutazione a delle case editrici che poi nel momento in cui hai risposta se ti accettano, se no si occupano loro della stampa, dell'editing, che ovviamente viene fatto. Oppure puoi decidere anche di autopubblicartelo. Ci sono vari siti, tipo Il Mio Libro, c'è Albatros, ci sono molte società che tu invii il file, loro te lo impaginano, ti fanno la copertina. Cioè, ovviamente ogni cosa ha un suo prezzo e puoi decidere di fare in qualsiasi modo.
Oppure si può pubblicare su Amazon.
O si può pubblicare su Amazon, soltanto magari anche solo l'ebook, non so. Cioè,
ebook anche cartaceo on demand. Adesso lavora Amazon, lavora anche con il cartaceo on demand. Significa che nel momento in cui c'è una richiesta di un libro cartaceo, lo stampano
su richiesta.
Naturalmente, scusate, io intervengo da figlio di editore. I limiti dell'on demand sono che magari qualora uno avesse in mente una forma più pregiata, no, per il proprio volume, tipo una cartonatura oppure delle stampa su carte particolari, con on demand non è possibile, perché la stampa di un singolo, una singola copia al momento presuppone dei materiali di un certo tipo, una confezione più semplice, standard, diciamo, esatto.
E volevo dire un'altra cosa, un'altra modalità di pubblicazione, mi sono dimenticato.
Pensaci intanto, nel musica così ti pensi.
Sì, allora, il prossimo brano l'ha scelto Francesco, sono i Daft Punk, dici tu, Fra, presenti tu.
Harder, better, faster, stronger.
Lo teniamo tra poco,
preparatevi,
domanda.
Musica di chi vuole essere milionario.
Sì. Domandone.
Preparate, questo è un domandone che neanche Mazzu è riuscito a rispondere. Andiamo con la musica per questa cavolata.
Make it, do it,
makes us. Harder, better, faster, stronger.
Ha preso molte cose.
No, parlavamo di. Avevo scoperto che il papà di Francesco ancora è vivo.
Ciao papà!
Sì, ma se tu
lo salutiamo!
Invitato la prossima volta.
In realtà è già stato invitato, poi quando sarà libero oggi è una presentazione di un libro, so, quando
vero,
sarà.
Vero, assolutamente vero.
Sì, sì.
Ah, facciamo la domanda finale. Tu, chi vuole essere milionario, ha preparato
la domandone.
Domandone di Frag.
Vediamo i contatti, partiamo dai contatti Matteo e Marco. I contatti vostri, Matteo e Marco, i contatti vostri.
Potremmo anche trasmettere la nostra energia.
Cioè, sai che tenevi tutti per mano?
Oh, che carini.
Facciamo la foto.
Datemi giusto un secondino.
Guardate i contatti, intanto, Matteo e Marco. Vai.
Social classici, pagina Facebook Matteo Bruno Scrittore, Instagram e anche in blog, che però ultimamente non è molto aggiornato. matteobrunoscrittore.blogspot.com.
Io ho gli stessi che
non devo lasciare la mano,
non
devo lasciare la
mano, Marco Bacocchi scrittore su Facebook, ora è Marco Bacocchi la mia pagina personale, poi sono sia su Instagram che su Twitter, anche se li utilizzo di meno rispetto a Facebook.
Ok, ricordiamo anche il crowdfunding.
Il crowdfunding è su bookroad.it, sezione campagne, il link delle Vespe, mi raccomando, se volete promuovere un giovane autore
e lì ci sono, cliccate. Io, chiusa parentesi,
con
Waterloo, i 100 giorni leggendari.
Benissimo.
Perfetto. E adesso fantasia?
Sì, ce l'ho subito qua.
Allora, domandina finale, attenzione, avete 10 secondi per rispondere.
Respirazione.
Fanta. Aspetta, adesso è Fanta. Fanta, Jimbo e Ostiglio. Che cos'è il naso rosso? Per voi. 10, 9.
È la maschera più piccola del mondo.
Però manco finito di contare, già mai.
Se l'era preparata.
Bella risposta, bella risposta.
È un pensiero positivo.
È magia con gli altri.
Cioè, ammazza. Questo è Jay Scott, salutiamo. Ciao Jay. Per Marco e Matteo. Che cos'è?
La scrittura.
Viaggiare nel tempo e nello spazio restando sulla propria poltrona.
È un modo per creare il tuo mondo personale.
Wow.
Avete messo neanche due secondi, complimenti. Facciamo già gli scotti, non ti offendo.
Sono esatto. Le 17 spaccate.
Cioè, sì, quindi,
solo volate con voi.
Grazie.
Grazie. Tu sei assunta, ti aspetto il prossimo sabato. Dai, quindi dai 17.
Nicola ci saluta, licenziato.
Come buttare a vento 5 anni di un altro
paese. C'è chi va.
Vabbè, smetti alla fine. Grazie veramente a tutti voi,
grazie
a Matteo, a Marco,
grazie
agli amici Cauna, un buco per il vostro percorso insieme.
Salutiamo tutti i nasi rossi.
Assolutamente, che si stavano ascoltando.
Poi magari li inviteremo tutti la loro prima esperienza in.
Dovete portare 6 persone, compresi voi. Quindi pensate a chi portare. Un consiglio vi do da che ha un vecchio, tra virgolette,
diversamente giovane.
Maturo.
Sì, siamo alla frutta, funziona come le riunioni del Folletto. Sì, portate sei amici, capito? Poi avete lo
sfondo. Poi io magico. Mi aspetto una sorpresa. Sì,
prima è Folletto,
prendete qualcosa.
Folletto, Folletto. Non fate per i feriscoli. No, divertitevi. Prima si parla di passione, divertimento, di no.
Versione saggio.
Bravo, noi non mettiamo musica, però divertitevi, faccio che non sto pensando.
Amatevi!
No, vabbè, andiamo a fare il sole, ma mi sta smontando tutto, quindi salutiamo, basta.
Non interrompete il sermone finale, per favore.
Non ne parlo più, Nicola mi ha bloccata, basta, ma fa scordare una cosa. Mi dà appuntamento, ma divertitevi, questo è succede questo. Un'ora per dire questo.
Con moderazione.
Responsabilità.
Se potete.
Salutiamo gli indi, anche i giapponesi, sono stati simpatici, ci vediamo prossimo. Sabato
salutiamo la North Carolina.
Il prossimo sabato siamo alla frutta dai 15 alle 17. Quanti ospiti avremo?
Non si sa. Chi vivrà?
Multipli di 3.
Sono 4 matematica, poi dopo faccio il conto.
E 7 uno lo mettiamo fuori.
Sì, esatto.
Ecco, sì,
tanto. O ne trova altri 2.
Mi porto in cerca per strada. Vieni con me, andiamo io qua.
Ti porto in rato.
E con me invece mi posso andare 20:30-22 con quei lunedì. Grazie ancora, ragazzi.
Grazie a voi.
Buon weekend. Ciao.